Siamo live. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Pencrimino. Sono Palla e puntata infrasettimanale, cioè una puntata in mezzo alla settimana, non prevista, diciamo, dal calendario classico di Deepen, ma io quest'anno 2024 voglio rovesciare un po' il calendario canonico, voglio fare puntate quando meno ve l'aspettate, voglio diciamo non essere banale, no, sempre la domenica, o voglio fare puntate quando ho tempo e soprattutto quando ho voglia, e questa settimana avevo particolarmente voglia. Ci stacchiamo un attimo da Zodiac, che tornerà domenica con appunto l'analisi delle lettere e tutta un'altra serie di cose interessanti su Zodiac. E facciamo un aggiornamento di due casi, due dei casi più seguiti, uno sicuramente quello di Via Poma, che questa settimana, in realtà anche poco tempo fa, ha avuto un paio di accelerazioni interessanti di cui discuteremo, e poi anche un aggiornamento e una serie di riflessioni sul caso di cui avevamo parlato ormai un anno fa, più di un anno fa, l'omicidio dei quattro ragazzi, dei quattro studenti nell'Idaho a Moscow, e diciamo l'arresto di Brian Koberger e tutta una serie di aspetti sicuramente interessanti del processo che si prospetta essere il processo del 2024. Io sono convinto che avverrà nel 2025, però diciamo di quest'anno, perché poi ne parliamo. Vi invito come sempre a seguirci su Instagram, a seguirci anche su Threads, che sto frequentando ultimamente, magari vi lascio poi il link in descrizione. Io ci scrivo qualcosa tutti i giorni, o comunque una volta ogni due giorni vi metto di solito una domanda. L'altro giorno ho chiesto appunto cosa ne pensavate di Erba. Ho intenzione di fare un po' di sondaggi, visto che è un social che mi piace un po' di più di Instagram, perché Instagram è sulle immagini, io sulle immagini sono un disastro, mentre sulle parole qualcosina in più riesco a fare. Quindi seguiteci, è gratis ovviamente, non dovete pagare nulla, e seguiteci che ci fa sempre piacere. Seguiteci su YouTube, dove iscrivervi è gratuito e a noi aiuta tantissimo. Insomma, avete un sacco di modi gratuiti per darci una mano, e noi come sempre ve ne siamo grati. Detto ciò, partiamo da Moscow. Allora, io dopo l'ultima puntata di Deepen, che adesso non ho idea di quando a quando risalga, di Deepen ovviamente sul caso, ho un po' abbandonato il caso Moscow, cioè convinto che Brian Koberger, che era stato appunto arrestato, e dopo l'affidavit, quindi questo documento che era stato pubblicato e che aveva attestato sostanzialmente i motivi fondamentali, non tutti, ma i motivi fondamentali che avevano portato all'arresto di Brian Koberger, mi ero un po' convinto della sua colpevolezza, dato che ancora adesso mi convince abbastanza, e avevo un po' mollato la presa. Poi, giustamente, ogni tanto andavo a riguardare, diciamo nelle ultime due settimane mi sono fatto una full immersion abbastanza intensa sull'argomento, e sono qui a darvi qualche aggiornamento. Allora, innanzitutto lui ovviamente è in prigione, siamo in una fase che è antecedente al processo vero e proprio, che non è ancora iniziato. Ci sono tutta una serie di udienze che stanno facendo, più che altro su alcuni dettagli tecnici che non sto qua a dirvi, in parte perché non li capisco, cioè nel senso che non capisco esattamente di cosa parlino, in parte perché sono di una noia mortale. Ho guardato un paio di udienze, almeno dei pezzi che ci sono nelle udienze, ma vi dico innanzitutto a che punto siamo e quali sono gli aggiornamenti. Allora, il processo dovrebbe avvenire, cioè dovrebbe iniziare quest'anno. Io sono convinto, da tutta una serie di atteggiamenti, di mozioni e di diciamo linea difensiva che la difesa stia, e aggiungo io, giustamente tentando di rimandare il più possibile il processo. Uno potrebbe dire, ma come rimandare il processo, ma Brian Koberger è in prigione? Allora, Brian Koberger verrà processato e verrà chiesta la pena di morte. L'Idaho c'è la pena di morte, e quindi verrà chiesta la pena di morte. Quindi lui e la sua difesa, da un certo punto di vista, dicono meglio vivo in carcere che morto. Quindi sicuramente allungare i tempi non è un problema fondamentale. E l'altro motivo, secondo me, fondamentale invece, è che vogliono aspettare che questo caso passi, non dico finisca nel dimenticatoio, ma diciamo, la sua forza mediatica cali un pochettino, proprio perché ci sarà una giuria popolare e quindi hanno bisogno che questa, diciamo, questa energia, no? Questa tensione che esiste ancora, che c'è negli Stati Uniti, perché è ancora uno dei casi più discussi negli Stati Uniti, cali leggermente. Quindi io credo che loro faranno di tutto e probabilmente riusciranno a arrivare al 2025 come inizio del processo. La teoria dell'accusa è ormai una teoria abbastanza, secondo me, precisa. Non abbiamo, da quello che sappiamo, non abbiamo ancora tutti gli elementi di prova, ovviamente, contro Brian Kuberger. Quello che, voglio dire, ormai è abbastanza evidente è la dinamica che l'accusa porterà. Cioè, l'accusa cosa vorrà dire? L'accusa sta dicendo questo, che Brian Kuberger ha pianificato l'omicidio, che quella notte si è intrufolato da una porta, dalla porta della cucina, si è intrufolato, sto guardando l'iPad perché ho la timeline precisa che mi sono segnato oggi e adesso vi leggo, che ha ucciso i ragazzi e che poi se n'è andato. Lui, per adesso, la sua difesa non ha portato grandi informazioni. L'unica informazione che ha portato è il presunto alibi di Brian Kuberger. Ovvero, io quando l'ho letto ho riso abbastanza, perché la difesa di Kuberger dice che lui quella notte non riusciva a dormire e quindi è andato a fare un giro in macchina. Questa è la difesa di Brian Kuberger, passando anche vicino a la casa poi dove si è verificato il delitto. Ma vediamo che cosa è successo, così facciamo anche un piccolo riassunto, ma davvero di 5 minuti. Cosa è successo e su cosa si giocherà questa partita legale, ripeto, processo che io non vedo l'ora che inizi perché sono in mega hype. Ah, piccola nota, per chi magari parla un po' di inglese se lo vuole seguire. Il processo sarà pubblico, nel senso che saranno ammesse le telecamere, ma non sarà trasmesso live in diretta come per esempio il processo Amber Heard e Johnny Depp. Sarà alla fine della giornata, il giudice deciderà quali parti del processo potranno essere pubblicate e no. Quindi questa è una piccola nota. Allora, 12 novembre, notte tra il 12 e il 13 novembre del 2022, cosa succede? Succede che quattro persone vengono uccise, sono Xana, Ethan, che sono fidanzati, Kylie e Madison, adesso non diciamo i cognomi che sennò complichiamo per niente. Allora, Xana e Ethan, che sono i due ragazzi che stavano insieme, tornano a casa da una festa intorno all'1.45 di notte, o del mattino. All'1.56 Kylie e Madison, invece, che sono le altre due ragazze, se ne vanno da un locale e vanno in un grub truck, che è un po' un paninaro, quelli che hanno appunto il furgoncino che fa i panini, e vengono viste da appunto una telecamera che streamava su Twitch. Alle 2.47, quindi un'oretta dopo, il telefono di Brian Kuberger smette di essere agganciato alla cella di Pullman, stato di Washington, che è a 10 minuti, perché Moscow e Pullman sono praticamente sul confine. A quel punto, alle 2.53, quindi 6 minuti dopo, c'è la macchina che si ritiene appartenga a Brian Kuberger, che è una Hyundai bianca, che è sulla highway, quindi diciamo sull'autostrada, sulla statale, tra Pullman e Moscow. Alle 3.29, quindi mezz'ora dopo, vediamo da una telecamera di sicurezza la stessa macchina, o quantomeno una macchina che assomiglia molto alla stessa macchina vista mezz'ora prima nei paraggi. Alle 4 del mattino Xana, quindi la ragazza che alle 1.45 era tornata a casa con Ethan, ordina e riceve un DoorDash, diciamo un Deliveroo. Lo riceve alle 4 del mattino. Alle 4.04, quindi 4 minuti dopo, la stessa Hyundai Elantra bianca viene vista sempre più vicino, dopo essere stata vista andarsene e tornare un X di volte, viene vista molto vicino alla casa. Alle 4:12 il telefono di Xana si aggancia per l'ultima volta, si aggancia, viene visto online, trovato online per l'ultima volta su TikTok. A quel punto, alle 4:17, la coinquilina, che non verrà uccisa fortunatamente, Dylan, che nonostante il nome è una donna, sente dei rumori. Alle 4:20 la stessa lantra bianca viene vista sgommare via da una telecamera. Alle 5:30 il telefono di Brian Koberger si riconnette alla cella di Pullman in Washington, a casa sua. E questa cosa io non me la ricordavo, forse non l'avevo neanche detta. Alle 9:12 del mattino, quindi circa 5 ore dopo la strage, perché quattro ragazzi morti a tutti gli effetti una strage, il telefono di Brian Koberger torna nei pressi, perché sappiamo attraverso appunto le celle telefoniche, torna nei pressi di Moscow. E qualcuno dice, questo è un dato che non è ancora accertato, ma lo sarà processo, qualcuno dice che una telecamera vede la Hyundai bianca di Brian Koberger vicino alla casa dove è avvenuta l'omicidio. Quindi, ripeto, 5 ore dopo l'omicidio sembra che Brian sia tornato sul luogo del delitto, probabilmente a cercare il fodero del coltello con la sua impronta digitale. In tutto ciò, le due coinquiline che non vengono uccise, che sono al piano più basso e che sono ancora in vita, Dylan, l'altro non mi ricordo come si chiama, alle 12, quindi 8 ore dopo l'omicidio, e dopo aver chiamato amici e un casino, questo poi è un dettaglio di cui parleremo quando analizzeremo il processo, perché questo è, qui si giocherà un po' anche il processo, chiamano il 911 per avvertire di persone che non si sentono bene in casa. Ora, questa è la timeline. Allora, l'accusa è stata abbastanza chiara con la ricostruzione. Cioè, la ricostruzione è la seguente. Lui arriva intorno a Moscow alle 3:30 circa di notte. Inizia a girare, a fare dei giri di perlustrazione, controlla, vede che va tutto bene, si sta per avvicinare alla casa intorno alle 4 del mattino, quando arriva il delivery del cibo di Xana. A quel punto lui si allontana, probabilmente per non farsi vedere, e torna una decina, 10-15 minuti dopo. Lui entra da una porta scorrevole che dà sulla cucina, che i ragazzi tenevano sempre aperta. So che per noi non è esattamente concepibile, contando che sono in un paese in cui tutti hanno una pistola, ecco, tenere una porta costantemente aperta non sembra la mossa più furba del mondo, ma vi assicuro, vi avevo già spiegato che negli Stati Uniti è assolutamente normale non avere neanche la serratura, non è un qualcosa di particolarmente strano. Lui entra e, secondo l'accusa, va direttamente al piano superiore. Perché va direttamente al piano superiore? Perché, secondo l'accusa, il vero target di Brian Koberger è una tra Kaylee Gonzalez e Madison Mogan. È una delle due. Il problema qual è? Che le due hanno due camere diverse, ma Kaylee in realtà non viveva più in quella casa. Era tornata a vivere con i genitori, ma quel weekend, quei due giorni, era tornata perché voleva far vedere all'amica la macchina nuova. E quindi era lì per caso. Questo cosa ha comportato? Che in realtà le due non stessero dormendo come si immaginava Brian Koberger nella stessa stanza, in stanze diverse, cioè ognuno nella sua stanza, ma stavano dormendo nello stesso letto. Quindi lui sale le scale, quindi entra, sale le scale, lui va nella stanza di Kaylee, la apre, ma non c'è nessuno, c'è soltanto il cane di Kaylee. E infatti una coinquilina, Dylan, dice che prima di vedere questa figura che poi lei descriverà, sente il cane che fa rumore e pensa che qualcuno stia giocando col cane. Lui a quel punto immagino che si sia spaventato perché non trova la sua vittima, diciamo, per cui era andato lì, chiude la porta, apre un'altra stanza al terzo piano della casa e trova le due, quindi trova Kaylee e Madison. A quel punto decide di portare a termine il suo piano, uccide Kaylee e uccide anche Madison. Ma tornando giù dalle scale, in tutto ciò, nella colluttazione, gli è caduto il fodero del coltello sotto il corpo di Madison. Succede che incontra, secondo l'accusa, incrocia Xana, che era sveglia perché aveva appena ordinato del food, quindi del cibo, diciamo, dal delivery. Era su TikTok, quindi probabilmente alle 4 del mattino, era col fidanzato, probabilmente avevano bevuto, avevano fatto sesso, e poi lei era lì che non riusciva a dormire, magari non aveva sonno, si era ordinata qualcosa da mangiare e poi stava cazzeggiando su TikTok. Sente dei rumori, probabilmente non dei rumori che l'hanno allarmata particolarmente, però dei rumori che sicuramente un po' l'hanno inquietata, perché lei verosimilmente si è alzata a vedere. Lui scende le scale e qui, ovviamente questa dinamica noi la immaginiamo ma non possiamo definirla con esattezza. Non si capisce se si siano visti sulle scale o lei sotto le scale. Il fatto sta che lui si deve essere accorto che c'era qualcuno in casa sveglio. A quel punto cosa succede? Succede che lui insegue, tra virgolette, Xana fino alla sua stanza, dove il fidanzato Ethan sta dormendo. Dylan, cioè la coinquilina, la terza coinquilina, quella che sopravvive, sente Xana dire c'è qualcuno a Ethan, che però sta dormendo, e sente una voce maschile, che non è Ethan, dire non preoccuparti, sono qui per aiutarti. A quel punto noi sappiamo, perché questo lo scopriremo successivamente, che il sospettato numero uno, che si crede Brian Koberger, uccide a sangue freddo, accoltellandoli, sia Ethan che Xana. A quel punto lascia là, velocemente, l'abitazione, passando davanti alla stanza di Dylan, che lo intravede, ne dà una descrizione molto sommaria, comunque se andate ad ascoltarlo in puntata c'è tutto, scappa, ma evidentemente torna a casa mezz'ora dopo, quando il suo telefono si riconnette, tutto quanto. Ma a questo punto il problema fondamentale è che lui si accorge che è sparito l'accusatore del suo coltello, che verosimilmente ha un touch DNA, questo secondo la sua difesa. Ora, le prove sembrano essere piuttosto importanti a suo carico. C'è appunto la custodia di un coltello con le sue impronte digitali, c'è una macchina che corrisponde alla sua vista varie volte quella notte e 12 volte nei mesi precedenti che girava intorno, c'è un profilo Instagram che si dice appartenga, o anzi appartenesse a questo punto, a Brian Koberger, che seguiva su Instagram sia Kaylee che Madison, e che quindi, adesso sul movente adesso ne parliamo, c'è una sua mancanza di alibi, ci sono le celle telefoniche che lo posizionano fuori da casa fino a che il telefono si spegne. Insomma, ci sono tutta una serie di aspetti interessanti. Cosa manca? Perché la difesa ha detto che la difesa non punta a non prendere, almeno quello che è emerso, non c'è ancora stato uno statement chiaro, però la difesa ha rinunciato al rito abbreviato, sostanzialmente allo speedy trial, ci sarà un processo invece lungo, e la difesa lui si è dichiarato non colpevole. Quindi non sta cercando, da quello che intuisco io, faccio una piccola parentesi per chi non ha sentito il caso, comunque vi invito ad andare ad ascoltarlo, lui è un laureato in psicologia forense, in criminologia, quindi è uno che conosce molto bene sia le investigazioni ma anche poi tutte le dinamiche processuali che ne conseguono. Io credo che lui e la sua difesa non puntino a non prendere la pena di morte, che se hai ucciso 4 persone in quel modo te la danno tendenzialmente negli Stati Uniti, anche perché il caso è diventato abbastanza noto. È vero che, come vi dicevo, Nicholas Cruz, il ragazzo che è entrato nella scuola Parkland e che ne ha ammazzati 17, non l'ha presa, ma ha preso 15 ergastoli, 20 ergastoli. È facile che anche lui ne prenda una serie importante. Io non credo che però Brian Koberger abbia tutta questa intenzione di difendersi dalla pena di morte, perché sennò si sarebbe dichiarato colpevole e diciamo, avrebbe tentato una mediazione con il procuratore. In realtà, lui credo che voglia difendersi, lui con la sua difesa, ovviamente, anche perché ha due avvocati, un uomo e una donna molto, molto forti. Penso che vogliano difendersi nel merito e quindi vogliano arrivare a dire in realtà che non sono stati loro, più che dire in realtà, cioè che non è stato lui, più che in realtà dire non datemi la pena di morte. A cosa si può attaccare Vaihinkoberger? Allora, ci sono una serie di aspetti interessanti. Innanzitutto manca in questo momento clamorosamente un movente. Non c'è un movente, c'è un contatto tra i due, cioè tra i due, tra Vaihinkoberger e due inquiline, però quello che si sa ad oggi è che lui le seguiva su Instagram. Ora, io seguo 1800 persone su Instagram, mi sembra complicato dire che abbia un legame con tutte e 1800 le persone, quindi su questo mi sembra un po' pochino, quindi manca completamente un movente per ora. Manca completamente una prova che colleghi la macchina di Vaihinkoberger, alla macchina che è stata vista, perché è vero che corrisponde una Hyundai Elantra bianca, ma non sono state trovate tracce di sangue nella macchina di Vaihinkoberger. Vi faccio, per farvi capire, la macchina di Vaihinkoberger sarebbe dovuta essere completamente coperta di sangue, perché lui ha accoltellato quattro persone. Oltretutto la casa a dicembre è stata demolita, è stata rasa al suolo, non c'è più la casa. E mi sono guardato in questi giorni alcune interviste che sono uscite recentemente a chi è entrato per prima in quella casa e tutti parlavano di mattatoio, sostanzialmente. C'è una quantità di sangue incredibile, addirittura il sangue era penetrato nei pavimenti, gocciolava al piano di sotto, cioè c'è una quantità di sangue che non era immaginabile, quindi lui doveva essere ricoperto di sangue e delle tracce sarebbero dovute finire nella macchina. In macchina, a quanto si sa, in questo momento non sono state trovate tracce di sangue. Quindi ci sono questi due dettagli. È chiaro che è difficile spiegare come il fodero del coltello con la sua impronta digitale possa essere finito lì, sotto una vittima. Io penso che proveranno a non tanto a dire che quell'impronta non è sua, un po' alla Salvagni style, quanto a dire che quell'impronta non è stata raccolta bene o che potrebbe essere stata contaminata, quell'impronta, quel DNA. Anche perché in casa sono entrate tante persone, perché le due coinquiline la mattina chiamano degli amici che vengono in casa, che trovano poi il che trovano i corpi, arriva il 911, quindi ci sono tante persone. Quindi io credo che più che dire no, quella non è la sua, non è il suo DNA, proveranno a giocare su una contaminazione possibile. Giocheranno chiaramente forte su il fatto che non ha un movente, che non c'è un legame con quella casa, e poi uno dei punti fondamentali sarà la coinquilina che ha visto il killer, cioè Dylan, che da quello che si sa ad adesso andrà a testimoniare in tribunale e quindi a un certo punto qualcuno le chiederanno: ma lei ha visto la persona che vede seduta, come nei film, la persona che vede seduta lì, indicando Vaihinkoberger, cioè il procuratore dirà: la persona che vede seduta lì cioè è la persona che ha visto quella notte, e lì un po' si decide il processo. Se lei dice di sì, probabilmente l'opinione pubblica e la giuria andrà da una parte. Se lei dice non ne sono sicura perché ha paura che poi la difesa la faccia a pezzi, è lì ha un problema per i procuratori di un altro tipo. Quindi il caso è aperto. Io sono convinto che le prove siano sufficienti. La prova del DNA e dei cellulari e della macchina mi sembra obiettivamente difficilmente superabile. Ma attenzione, gli Stati Uniti sono un posto in cui O.J. Simpson non è stato condannato. E quindi una possibilità lui secondo me ce l'ha se la gioca molto bene e se il procuratore in qualche modo se lasciano qualche buco, i suoi avvocati lo trovano. Io sono convinto che lui abbia un'arma nel cassetto che si vuole giocare perché comunque è uno che ha studiato quella roba lì e io non ci credo che non abbia pensato a una soluzione qualora le cose fossero andate male. Quello che secondo me è interessante che è emerso ultimamente è che lui non voleva uccidere quattro persone, lui voleva ucciderne una, ma tre persone sostanzialmente se le ha trovate davanti, una nel letto di fianco alla sua vittima e l'altra in fondo alle scale che ha dovuto rincorrere e probabilmente uccidendola ha svegliato il fidanzato che quindi ha dovuto uccidere. E quindi questo effetto valanga, diciamo, secondo me è molto molto interessante, non ci avevo pensato. Io chiaramente continuerò a seguire il caso e vi avvertirò quando ci sarà, e come suggeriva prima Francesca, stavo già appunto riflettendo sul fatto che quando ci saranno le varie udienze farò delle puntate chiaramente dedicate. Leonardo fa un paio di osservazioni interessanti. Dice: un'altra cosa che la difesa sfrutterà è il comportamento strano della coinquilina, che apparentemente ha visto tutto e non solo non ha chiamato la polizia fino al giorno dopo, ma con una casa completamente impregnata di sangue hanno parlato di persone che si sono sentite male. Sì, allora, il comportamento di Dylan e dell'altra coinquilina è molto strano obiettivamente. Io credo che il procuratore proverà a mettere Dylan sul... perché, allora, Se l'accusa ha un caso ipersolido, non la chiamano neanche a testimoniare, perché non gli serve. Se invece il caso traballa, a un certo punto la devono mettere lì, perché lei deve indicare Brian Koberger, però poi si alza la difesa e dice: signori, ma stiamo credendo a una che sì, forse si è chiusa dentro e non ha chiamato la polizia, è stata 8 ore a far niente, ha chiamato gli amici. Cioè, sì, sicuramente la coinquilina sotto... è un po' strano quello che dice, obiettivamente, da che parte guardi la... ovunque tu guardi la vicenda è molto molto strano. Passiamo a Via Poma. Come avete letto, diciamo, ultimamente, ne abbiamo anche discusso su Instagram, nell'ultimo mese sono successe due cose interessanti. La meno recente è quella, una notizia su l'avvocato Caracciolo, che è deceduto. Ci sarebbe una persona, figlia di Macinati, il fattore che le chiamate di Macinati, tutto quel discorso là, se seguite Via Poma sapete chi è Macinati, la figlia di Macinati sarebbe stata, adesso stuprata non so se è la parola giusta, però sarebbe stata, diciamo, molestata, ecco, molestata è la parola che cercavo, sarebbe stata molestata da Caracciolo e nel 1999 lei avrebbe confessato a tutta la famiglia appunto queste molestie avvenute ai danni di Caraccio, avvenute per mano di Caraccio negli anni 90, quindi nell'anno in cui fu effettivamente uccisa Simonetta Cisaoni. Io, che l'avvocato Caracciolo possa avere qualche scheletro nell'armadio, adesso pace l'anima sua ovviamente, non ho particolari problemi ad ammetterlo, è possibile, vediamo dove porta questa cosa. Sicuramente, secondo me, è interessante perché sapere che esisteva una persona che tra l'altro poi ha avuto nel corso dell'indagine, nel corso della storia di Via Poma, dei comportamenti alterni e che magari era solito o aveva il vizio o ogni tanto faceva queste cose, è sicuramente interessante. Ecco, io non ho molto da aggiungere su questo, se non che, per quanto io non ritenga l'avvocato Caracciolo di Sarno un santo, non ho ancora trovato una ricostruzione efficace che lo veda al centro della vicenda. Questo è fondamentale. Per tornare invece, poi magari intanto torniamo a parlare anche di Caracciolo di Sarno. Invece in questa settimana esce fuori sulle pagine di Repubblica per mano di Galanti, che è uno che ha fatto il podcast, è uno che tratta Via Poma, un'informativa dei carabinieri secondo cui Mario Vanacore sarebbe il killer di... questa ipotesi, no? Secondo cui Mario Vanacore sarebbe il killer di Simonetta Cisaoni. Ora, io ormai considero la famiglia Vanacore una... anzi, Vanacore, proprio il nome Vanacore precursore di Amanda Knox. Cioè, Amanda Knox bisogna in ogni modo trovare cosa ha fatto quella notte... ma non cosa ha fatto di illegale quella notte, allo stesso tempo capire che reato ha commesso Vanacore o suo figlio diventa molto più importante che capire chi ha ucciso Simonetta Cisaoni. Io rimango sconcertato dalla ricostruzione che viene fuori da questa informativa, che ovviamente non è ancora stata resa del tutto pubblica, almeno io non l'ho letta tutta. ho letto soltanto gli articoli che sono usciti su Repubblica. Allora, questa è una ricostruzione che io trovo meravigliosa. Se fosse successo così sarebbe qualcosa di straordinario. Allora, Mario Vanacore arriva da Torino di notte, viaggia di notte perché la macchina, come diceva Igor Patruno in un suo intervento recente, non aveva l'aria condizionata. Arrivano in via Poma, riposano un po', il pomeriggio, verso le 5, 5 e mezza. O forse anche prima, a questo punto che bisognerebbe capire a che ora, però diciamo, anzi prima, perché se Simonetta arriva per le 4, verso le 4. Mario Vanacore prende le chiavi dalla guardiola, sale in via Poma e inizia a fare delle chiamate interurbane, diciamo scroccando le chiamate interurbane, le chiamate in generale, all'ufficio di via Poma, che tanto è un ufficio pubblico, paga il pubblico e siamo a posto. A questo punto lui non si aspetta e sarebbe sorpreso dall'ingresso di Simonetta Cesaroni. Tu chi sei, tu cosa fai? Scambi di battute. Lui si ingrifa nel vedere questa giovane ragazza che deve inserire dei dati contabili e la violenterebbe o tenterebbe di violentarla, la uccide. E a quel punto parte una catena causale, per citare un famoso video, in cui lui e Pietrino Vanacore, suo papà, cercano di dissimulare, di ritardare la scoperta e di creare appunto una seconda catena causale dove si nasconde, diciamo, il killer, poi una specie di staging un po' più complesso, pulizie e compagnia. Ora, questa ricostruzione ha talmente tanti difetti che diventa difficile parlarne. Il problema qual è? Il problema è che Carmelo Lavorino, criminologo e, diciamo, acerrimo nemico nell'immaginario dei criminologi di Igor Patruno, perché uno dice una cosa, uno l'altro, si beccano così. Ecco, Carmelo Lavorino, che ha scritto un libro che io tra l'altro dovrei avere qua da qualche parte, ovviamente adesso non lo trovo, ma ha scritto un libro su via Poma che si chiama Inganno strutturale, da sempre ha dato un identikit dell'assassino, che corrisponde in maniera sospetta. Infatti lui ha fatto dei video questa settimana, Carmelo Lavorino, dice: ma no, assolutamente, io mai avrei detto, cioè mai avrei pensato a lui. È che Mario Vanacore è il killer che io, diciamo, è il profilo del killer che io ho delineato, combaciano su alcuni punti, ma è sfortuna. Cioè, come dire, a uccidere Pinco Pallo è stato un podcaster che parla di crimini, che ha l'R moscia, che fa le live, che non lo so. Cioè, è chiaro che uno, anche se non dice il mio nome e il mio cognome, sta parlando di me, no? Quindi c'è questo dettaglio. Ora, il problema fondamentale di questa ricostruzione è il seguente. È una ricostruzione che non ha nessun senso logico. Poi Patruno l'ha smontata da un punto di vista genetico. Io continuo a credere che la pista scientifica in questo caso sia una pista che è determinata, che è destinata a morire per mille motivi. Secondo me questo caso è un caso che si risolve molto di più pensando con la logica, avendo a disposizione gli atti. Io chiedo a qualcuno che ha tutti gli atti a disposizione, mandateci a deepen.podcast@gmail.com, mandateci tutti gli atti di via Poma e veniamo poi con una ricostruzione più verosimile di questa roba. Perché innanzitutto non è verosimile? Innanzitutto non è verosimile perché Simonetta ha lavorato per un bel po' e per un po' in quell'ufficio. È stata dentro, è arrivata intorno alle 4 ed è stata uccisa dopo le 5 e mezza, è stata dentro un'ora e mezza. Io dubito che lui sia stato un'ora e mezza a scavalcare chiamate dentro lì e poi gli è preso il raptus sessuale. Lui non ha mai, Mario Vanacore non ha mai avuto situazioni del genere nella sua vita. E in generale sembra di un forzato questa ricostruzione incredibile. Lui che ha un raptus, no? Quando evidentemente qualcun altro, forse più vicino a quell'ufficio, aveva dei comportamenti nei confronti delle donne un po' più precisi. Quindi questo però, perché viene fuori questa informativa, secondo me? È quello che io dicevo prima solo su YouTube. Cioè, sembra che l'impressione che ho io è che da una parte c'è la cosa parlamentare, c'è l'antimafia, c'è questa qui, c'è questa qua. Cioè, sembra che l'istituzione debba far vedere al pubblico che sta lavorando. Cioè, che Via Poma non è un caso morto. L'altro giorno io ho visto un video dell'Abruzzone che diceva su Via Poma bisogna chiuderlo, chiuderlo nel senso basta, non, tanto non lo scopriremo mai. Basta. Io non sono d'accordo su questo. Secondo me il caso va tenuto aperto perché è pieno di casi che vengono risolti anni e anni dopo e non ha senso secondo me chiuderlo, secondo me è giusto continuare a indagare. Ma la mia impressione è che ci sia un tentativo della procura o di chi volete voi di far percepire, cioè di fare un lavoro di public relation, cioè di far vedere che stiamo lavorando, di lanciare là sempre un nome che è quello di Vanacore, che comunque piace perché è un nome di un poveretto in un certo senso di questa vicenda, una famiglia è stata distrutta da questa vicenda, chiaramente non al pari della famiglia Cesaroni, ma una famiglia che ha subito tanto da questa vicenda. Come dire, stiamo lavorando, ma in realtà senza tener conto di tutta una serie di punti fermi che forum, giornalisti come Igor Patruno, ma anche come Carmelo Laborino, cioè punti fondamentali che sono stati messi in questa vicenda, su questa vicenda nel corso degli anni. Quindi, secondo me, c'è un tentativo di far vedere che sta lavorando, ma non è un tentativo serio di andare alla ricerca del colpevole. Anche perché questa è una vicenda strana, cioè una vicenda dove abbiamo in questo momento Paola Cesaroni, che è la sorella di Simonetta, che è, diciamo, alleata, passatemi il termine, con Igor Patruno, hanno, secondo loro, un indiziato. Adesso sembra che ci riveleranno questa settimana, o la prossima, a questo punto direi, l'arma del delitto, meno così è stato detto in una live che ci sarà la rivelazione dell'arma del delitto, che indica direttamente una persona mai entrata nelle indagini, almeno così sembra. Quindi abbiamo da una parte Paola Cesaroni, che hanno già consegnato tutto ai carabinieri, ma sembra che i carabinieri abbiano un po' glissato sull'argomento. Quindi abbiamo famiglia Cesaroni più Igor Patruno, che comunque è uno dei massimi esperti sul caso, che portano avanti una pista. Abbiamo questa informativa dei carabinieri, ma in generale, secondo me, una corrente della procura che secondo me ha pochissimo interesse a risolvere effettivamente il caso. Abbiamo il forum storico di Via Poma, che tra l'altro in questo momento è chiuso e che io invece vorrei riapritelo perché era una fonte di informazione infinita, ma attenzione che il forum storico di Via Poma, che adesso ha chiuso, e non so perché abbia chiuso, io non ho idea e non mi interessa, nell'ultimo anno almeno continuava a dire: noi abbiamo una teoria, abbiamo un nome, che non possiamo fare perché la persona è viva. Abbiamo una ricostruzione basata sugli atti che loro hanno a disposizione e l'hanno dimostrato più di una volta perché hanno postato verbali, hanno postato un sacco di materiale interessante. Quindi abbiamo due dei massimi esperti, cioè il forum, ma chiaramente non il forum come entità, il forum come persona al suo interno, persone che io ho letto tutte le pagine 2 volte e persone che davvero sapevo, conoscevano il caso in maniera perfetta. Quindi abbiamo il forum storico con una ricostruzione, il patrono e la famiglia con un'altra ricostruzione. Continuano a uscire spifferi, lo spiffero su Caracciolo di Sangue, lo spiffero su Mario Vanacore, magari tra 6 mesi esce un altro spiffero su Salcazzo Chi. Ora, la mia domanda è: ma c'è qualcuno che vuole risolvere questo caso che non sia Paola Cesaroni? La sorella, che sicuramente su cui non possiamo dire nulla. Cioè, perché sembra davvero un teatrino romano dove tutti fanno finta di essere lì a lavorare per risolvere il caso, ma in realtà l'interesse di tutti è tenerlo vivo. Ecco, questa è un po' l'impressione che ho io. Io sono iper pessimista su questo caso, soprattutto nell'ultimo anno, perché continuo a leggere determinate cose, ma poi vedo poca ciccia. No, come la chiamo io, no? Cioè, vedo tante ossa, tanto fumo, tanto che mi fanno presagire la ciccia, ma poi quando arriva in tavola io vedo solo insalata, che va benissimo, ma non c'è la ciccia. Cioè, dov'è la ciccia? Io ho già detto quello che penso io. E visto che in questa settimana c'è stata la conferma di un processo di revisione per erba, prendiamo spunto da erba, cioè ci sono dei dubbi su qualcosa, cosa hanno fatto? Facciamo uscire pubblicamente una teoria, che siano quelli del forum storico di Via Poma, che sia Igor Patruno, è inutile andare direttamente dagli inquirenti. Bisogna, in questi casi, prima movimentare l'opinione pubblica. E come si fa? Patruno è uno che ha un po' di seguito, l'argomento è un argomento che scalda, si fa uscire un libro, si fa uscire un podcast, si fa uscire un documentario, si fa uscire qualcosa dove non è che si accusa direttamente Luca Pallavedino di turno dicendo tu hai ucciso Simonetta Cesaroni, perché chiaramente ti querelo, ma dove si fa capire, dove per esempio l'arma del delitto, una ricostruzione, un qualcosa, bisogna dare qualcosa in più. Il forum di Via Poma non può dire, secondo me, io vi dico, secondo me, non può dire... noi abbiamo la soluzione del caso, ma la diciamo soltanto a Paola Cesaroni se mai ci parlerà. Secondo me è un problema questo. Fateci vedere, date qualcosa, perché sennò la gente non mi prenderà mai seriamente. Io, quando parlo di merito, vi dico, ragazzi, nel 2024 vi diremo com'è andata. È perché so che nel 2024 vi diremo com'è andata. Poi potrete non essere d'accordo su quella roba lì, perché noi faremo uscire un contenuto dicendo che è successo cosa è successo nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 2007, poi uno potrà dire, per me è una cazzata, per me è vero, quello che volete, però siccome è inutile andare da Cantone o da Minini, perché non serve a nulla, ve lo faccio uscire e vi dico, guardate, è andato così, così, così e così, perché è successo questo, questo, questo e questo, e questo pensava XXY, e vediamo se qualcuno si smuoverà in determinati punti. Poi noi, per noi è diverso, perché è un processo che non si riaprirà in ogni caso, quindi io non è che voglio mandare in prigione X, Y o Z, non mi frega nulla, assolutamente, e nessuno andrà in prigione. Lì, certo, c'è il rischio, perché poi c'è un'altra cosa, se notate, un po' strana. In tutto questo circolino, no? Teatrino romano, come diceva Marco Salieri, guarda caso, il killer di Simonetta è sempre ancora vivo. Cioè, non è mai morto, perché Caraccio di Sarno è morto. Quindi nessuno sta dicendo che, per esempio, dico, visto che sono uscite delle notizie su Caraccio di Sarno, nessuno dice che è stato lui, perché è morto. E allora, stranamente, il killer è sempre vivo. È come se si volesse dare l'idea al pubblico che il killer è vivo. Perché se il killer fosse morto, calerebbe un po' questa tensione che c'è nei confronti di Via Poma. Il killer è morto, era... Pinco Pallo, cazzo è morto, vabbè. Invece il killer è vivo, si nasconde, non ha paura, no? Quante volte abbiamo sentito dire che il killer sente la pressione, il fiato sul collo, no? Quindi io, ripeto, sono un po' stanco di... sono un po' stanco di sentire proclami... Vorrei vedere qualcuno che, ripeto, attraverso un libro, attraverso un podcast, attraverso un post su un forum, dicesse: sono o siamo convinti di X, Y, Z, fa vedere i verbali, fa vedere i documenti, fa vedere come è arrivato a determinate conclusioni, ovviamente rischiando di sbagliare. Ma questo voglio dire, tutti noi sappiamo, chiunque prova una io quante ricostruzioni ho sbagliato su Dipen? Credo il 97% l'ho sbagliato, ma è evidente, però sempre fatto in buona fede, cioè sempre sperando e cercando di arrivare al punto della situazione. Ecco, io penso che Via Poma sia il contrario di arrivare al punto della situazione, sia un tenere tutto un po' in vita, ogni tanto dico Vanacore, ogni tanto Caraccio di Sarno e tutto quanto. E come vi dicevo nel mio lamento sulla seconda catena causale, ci si concentra molto di più sulla seconda catena causale che su chi ha ucciso Simonetta. Nella famosa live che feci con Patruno, a me è spiaciuto che abbiano discusso per 2 ore e mezza sulla seconda catena causale, quando a me sembra una roba di assoluto secondo conto rispetto a chi l'ha uccisa. Eppure... io non vorrei che, non dico che ci fosse una cospirazione, perché non è ovviamente quello, ma che ci sia un interesse generale, non tanto nel non risolverlo, ma che non si riesca a risolvere questo caso. E al posto che dire, e allora a quel punto preferisco l'approccio dell'Abruzzone e dire, signore, chiudiamo sto cazzo di caso, finita così, però al posto che dire quello si tenga comunque tutto in piedi, perché non dico che fa audience, però è meglio tenerlo in piedi. Io... Allora, se Patruno dice, lo dice a me il nome e lo faccio io e non vengo querelato. Cioè, voglio dire, io penso che. Ma io poi ripeto, Federica, sono d'accordo che Patruno abbia paura a essere querelato. Ci mancherebbe. Si può anche non dire il nome, ma si può fare tutta la ricostruzione senza mettere il nome, per esempio. O se non è possibile, si sta attenti, si parla con un legale e ci si prova. Cioè, io penso che, visto che tanto andare soltanto dalla polizia non è servito, perché stanno chiudendo il fascicolo, a questo punto devi andare pubblico. Cioè, non è che puoi, secondo me, io, è la mia opinione ovviamente, cioè se tu provi a fare le cose secondo modo, non funziona, e non ti funziona perché ti rimbalzano, e allora a quel punto devi andare pubblico. Se pensi di avere delle cose scottanti da dire. Questo è quello che dico io. Perché se voi ascoltate con attenzione i tre Q&A che io ho fatto su Meredith, io dico alcune cose che chi vuole ascoltare capisce. Non ancora non posso dire tutto, ma vi assicuro che prima o poi, a costo di morirci, nel senso che anche se fosse l'ultima cosa che faccio nella mia vita, ma vi dico tutte le cose che abbiamo trovato. Poi magari sono cazzate, ma ve lo dico. E io questo, come dice Veronica, questo non sbilanciarsi mai, non so fino a che punto è paura di una querela o qualcos'altro. Perché se dopo un po', se non ti cagano i poliziotti, ti querelano, va bene, Massimo è un giornalista, è patruno, e quante volte Travaglio una volta diceva, no, che le querele sono, voglio dire, una parte dell'essere giornalista. E io su questo sono d'accordo con Travaglio, non sono molto d'accordo su quasi tutto, ma con lui, su questo sono d'accordo, cioè fa parte anche questo. Va bene, ragazzi, è abbastanza tardi, io ho sproloquiato abbastanza, siamo in 65, vi ringrazio tutti di essere stati qui fino adesso, ci vediamo domenica per una nuova puntata su Deep and Creamy. Ciao a tutti.